Ok, questa sera volevo condividere con voi qualcosa che è da tempo che il Signore ha messo nel mio cuore. Ho condiviso questo pensiero a dicembre con la comunità a Treviso, però in questo anno il Signore ha continuato a parlare al mio cuore in una maniera molto forte, su questo punto. Sentivo di condividerlo con voi anche, non so se già l'avete ascoltato, però forse è buono di poter riascoltare quello che il Signore mette nel nostro cuore. Quando inizia a bruciare, è come dice Chuck Smith, se per 2 volte ascolti qualcosa vuol dire che Dio ti vuole dire qualcosa. E quindi penso che in questo ultimo periodo il Signore sta parlando forte a noi come Chiesa, sia a Montebelluna che a Feltre, proprio sul prendere una posizione, su santificarci, su separarci sempre di più dal mondo. E domenica Joshua a Feltre ha predicato proprio sull'importanza di amare Dio e che cosa significa. E mi ha molto toccato l'affermazione che lui ha fatto su volontariamente ossessionato, ha usato questo termine, no? Gesù era volontariamente ossessionato a ricercare l'anima di ognuno di noi e non ha guardato la sua posizione, non ha guardato niente e quindi lui ha trasmesso ad ognuno di noi questo amore importante che dobbiamo avere verso Dio perché per prima lui l'ha mostrato a noi. E quello che voglio condividere con voi è qualcosa che, come ho detto, sta parlando forte al mio cuore intorno a mettere la nostra fiducia, mettere la nostra fede su Cristo e di mettere i nostri occhi su Cristo e non distoglierli. E più noi facciamo dei passi verso questa posizione, più le avversità saranno contro di noi. E ve lo dico perché lo sto sperimentando in questo periodo, proprio nel mio ambito lavorativo. Ho fatto un passo più verso la santificazione, non perché sono bravo io, ma perché sento il bisogno di stare più vicino a Dio. E più le avversità sono venute, perché i miei colleghi iniziano sempre di più a prendere una posizione verso il mio atteggiamento a non voler più partecipare a tutte quelle cose che molte volte ci vogliono coinvolgere, no? Ascoltare parole che non sono buone, ridere a battute che possono compromettere le nostre orecchie, la nostra mente, no? Mi sono completamente di più allontanato da loro e questo nei loro confronti ha alzato un muro. Mi stanno cercando di mettere verso una posizione difficile, però so che questo è quando noi prendiamo un passo verso Dio, so che questo è quando noi decidiamo sempre di più di separarci dal mondo e più vivere per Dio. E quello che il Signore, lo Spirito Santo ha parlato nel mio cuore in questo periodo, come vi ho detto, in questi mesi, è quello proprio di sempre di più santificarci, sempre di più andare in profondità nella parola, nella comunione con Dio. E ci sono questi versi nell'Evangelo di Matteo che stanno parlando al mio cuore sempre di più, sempre di più. Partendo dal capitolo 13, andrò veloce perché il mio obiettivo è arrivare al capitolo 14, al versetto 22, però nel capitolo 13 vediamo che Gesù dà delle parabole ai discepoli e alla folla che è con loro. Veniamo da un periodo in cui Gesù percorre diversi villaggi, visita diversi villaggi intorno al mare di Galilea, è stato a Nazaret, dove è stato rigettato, dove l'hanno cacciato via. E lui fa questi esempi usando le parabole, e sono molto belle, hanno toccato molto il mio cuore intorno alla fede che devo avere in Dio. Capitolo 13 inizia con la parabola del seminatore e io l'ho sintetizzata in poche parole. La parola seminata, quando la parola è seminata nei nostri cuori, porta frutto. E se, se noi alimentiamo la nostra fede in Gesù, rischia di morire. Se non siamo in Gesù, se non siamo nella parola, la nostra fede rischia di morire. E questa la possiamo comprendere nella parabola del seminatore. Se noi non vegliamo, rischiamo che la nostra fede può essere compromessa con gli inganni di questo mondo, la parabola delle zizzanie. Più noi dimoriamo in Lui, più la nostra fede si rafforza e diventa inamovibile, la parabola del granel di senape. Dobbiamo custodire la nostra fede e tutto il resto a confronto non ha nessun valore, la parabola del tesoro nascosto. Dobbiamo avere discernimento per ciò che è buono e ciò che non è buono, la parabola della rete. E questo è molto importante, se noi vogliamo sempre di più scendere in profondità, se vogliamo avere sempre più comunione con Dio, dobbiamo fare che queste parabole siano nel nostro cuore, dobbiamo discernere, dobbiamo fare in modo che la nostra fede sia rafforzata. E per rafforzare la nostra fede dobbiamo dimorare nella parola. E io ho visto che quando ho preso questa posizione nel dimorare sempre di più nella parola e allontanarmi da tutte quelle battute, quelle risate che cercano di comprometterci nel nostro posto di lavoro, con gli amici, allora noi saremo fermi, noi saremo forti, non perché noi siamo bravi, ma perché la parola costruisce nella nostra vita. In Giacomo capitolo 4, adesso non ricordo il versetto, dice: chi vuole essere amico di questo mondo sarà nemico di Dio. Allora dobbiamo fare una selezione chiara, dobbiamo tirare una linea chiara nella nostra vita. Se vogliamo vivere per fede, credendo in Gesù, volontariamente ossessionati nel ricercare Cristo, non possiamo essere amici del mondo, non possiamo essere compromessi come nella parabola, non possiamo lasciare che le zizzanie arrivino nella nostra vita, non possiamo prendere tutto. Io ho mio cognato Massimo che è pescatore, ne vengo dalla città di Siracusa dove c'è molto la pesca. E quando i pescatori tirano sulla la rete dopo aver pescato, scelgono ciò che è buono e ributtano in mare ciò che non è buono. A volte buttano anche i pesci piccoli di nuovo a mare, ma non sono buoni perché sono troppo piccoli e non puoi mangiare niente, devi aspettare. E così deve essere nella nostra vita. Dobbiamo far sì che ciò che non è buono, ciò che apparentemente può sembrare buono, ma non è buono per la nostra crescita spirituale, per la nostra fede, dobbiamo toglierlo. Poi arriviamo al capitolo 14. Qui ci sono i discepoli con Gesù che stanno predicando, sono nella città di Capernaum ed è molto interessante vedere, no? Perché leggendo questi capitoli si vede Gesù che percorre in diverse parti intorno al mare di Galilea e sono andato a guardare nella mappa ed è interessante perché lui va su e giù in diverse parti, in diversi villaggi, Capernaum, Gennesaret, Betsaida, Nazareth, e sono tutte distanze di 40 chilometri, 30 chilometri e mi sono chiesto perché lui si spostava così tanto. E proprio qui all'inizio, nel capitolo 14, al versetto 13, dice che Erode aveva sentito parlare di Gesù, aveva visto tutti i miracoli che lui aveva fatto e inizia ad avere paura di Gesù. E mi sono domandato perché Erode ha paura di Gesù? Che relazione c'è? Erode pensa che Gesù è la reincarnazione di Giovanni Battista. Pensa che Giovanni Battista è risuscitato, no? Lui è quello che l'ha fatto morire. Lui è quello che gli ha tagliato la testa. E quindi ha paura, perché sapeva che Giovanni Battista predicava fermamente la parola di Dio. Era un uomo di fede, era un uomo che tirava dritto nella parola di Dio. Ed Erode ha paura di lui, no? E Gesù pensa che Erode lo vuole prendere per ucciderlo. E al versetto 13 dice che quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Questo suo movimento da Capernaum a Betsaida, questo luogo deserto e nel villaggio di Betsaida, lui si sposta in questa zona perché Capernaum è sotto la giurisdizione di Erode il tetrarca, Betsaida no, e quindi è come se lui si mette sotto una protezione. E riflettendo su questo ho pensato molto sul fatto che in quel momento non era ancora il tempo di Gesù che doveva morire, no? Vi ricordate quando molte volte Gesù si è trovato a parlare con i discepoli e lui dice: ancora non è giunto il mio tempo. E Gesù non ha mai fatto qualcosa che non era nel tempo in cui Dio aveva stabilito. Mai si era mosso al di fuori della volontà di Dio. E lui sapeva che ancora non era il tempo e quindi è andato in questo luogo deserto, Betsaida. E molte volte deve essere anche così per noi. Molte volte io ho fatto tanti errori nel muovermi al di fuori di ciò che Dio aveva stabilito nella mia vita ed è stato un disastro. Se non è il tempo di Dio, è meglio non muoversi. Io desidero tanto andare negli Stati Uniti, tanto, però so che questo ancora non è il tempo, arriverà il tempo. E molte volte io ho cercato di spingere, però so che se voglio godere delle benedizioni di Dio, devo essere nel tempo suo. E Gesù era obbediente, sapeva che non era il suo tempo. E non è che Gesù aveva paura di Erode, o lui non sapeva affrontarlo, ma sapeva che non era il tempo del Padre, e lui si è spostato. E poi è interessante, si è spostato in questo luogo deserto. E guardando bene nella cartina, Betsaida è nella parte nord del lago di Galilea, nel mare di Galilea. Fra il mare c'è questa zona desertica, e poi c'è questa collina, e sopra questa collina c'è Betsaida. Infatti Betsaida significa città sulla collina. Ed è interessantissimo questo, no? Lui fugge da Erode, però si mette in alto, si mette su questa collina. E in un'altra versione dice che la folla stava ai piedi del monte, di questa collina, e ascoltava Gesù predicare. Dobbiamo stare ai piedi di Gesù per ascoltare la sua voce. Dobbiamo stare alla sua presenza per ascoltare la sua voce. E molte volte siamo così presi da tante cose, corriamo, andiamo in giro, facciamo. Molte volte siamo coinvolti anche con tante attività nella Chiesa, però quando stiamo ai piedi di quel monte ad ascoltare la voce di Gesù, quando ci stiamo fermando ad ascoltare. Io molte volte sono mancante in questo, molte volte non mi fermo, sono così preso da tutte le attività, la routine, il lavoro, la giornata, i figli, la casa, la moglie, il cane. Oggi sono dovuto andare anche a portare il cane in ospedale per fare un'operazione. Ma quanto tempo stiamo prendendo nello stare ai piedi del monte e ascoltare Gesù che ci parla? Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno di riflettere. Dopodiché Gesù compie il primo miracolo della moltiplicazione dei pani, ed è interessantissimo qua perché qui Gesù inizia a dare questa lezione di fede ai discepoli, vuole insegnarli a vivere per fede, ad esercitare la loro fede, a mettere in pratica la loro fede. Guardando di nuovo i capitoli 10, 11, 12 e 13 si vede proprio come Gesù porta i discepoli a questa lezione pratica di esercitare la propria fede. Qui compie questo miracolo, si trova questa folla di 5.000 persone ai piedi, ascolta Gesù, ascolta il sermone sul monte, come viene chiamato. Ad un certo punto si fa sera e i discepoli dicono a Gesù: Gesù, la folla la devi licenziare, la devi mandare, ha bisogno di mangiare, devono andare nei villaggi a cercare cibo. Ed è bello al versetto 16 che Gesù gli dice: non è necessario che se ne vadano, date voi da loro da mangiare. È qualcosa di fuori dal normale, no? 5.000 persone, discepoli si trovano davanti a questa folla e Gesù fa questa affermazione: date loro voi da mangiare. Con che cosa dobbiamo dare? Gesù vuole stimolarli a credere, ad avere fede, ad esercitare la loro fede, a non essere solamente uditori, a non ascoltare, essere lì seduti, sempre a prendere, ma ad iniziare a essere uomini pratici nella fede. Domani non deve essere solamente andare in piazza, ascoltare i ragazzi che fanno un po' di musica, ma iniziare ad avere fede che persone riceveranno il messaggio dell'Evangelo, che noi daremo da mangiare, e non solo qualche pesce e qualche pane, ma la parola che dà vita eterna. E loro non hanno cosa dare. Dicono, versetto 17, noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Abbiamo 3 ragazzi che parlano inglese, un palermitano e un brasiliano che domani suoneranno insieme. Non so con quale lingua comunicheranno. Poche cose, ma per fede daranno da mangiare ai montebellunesi, perché questa è la fede che Dio vuole vedere in noi, questa è la fede che dobbiamo iniziare ad esercitare nel porre fiducia in ciò che Cristo ha già compiuto per noi. Gesù compie questo miracolo nella moltiplicazione del pane, dà da mangiare e alla fine vengono raccolte delle ceste con del pane. E poi qui è il punto focale in cui lo Spirito Santo ha parlato molto a mio cuore. Dal verso 22 dice: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo dall'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Qua c'è questa parola strana, costrinse. È molto strano, no? Perché Gesù doveva costringere i discepoli e la folla, soprattutto i discepoli, ad andare dall'altra parte della riva? E guardando un po', dico la verità, sono andato a guardare nei commentari biblici perché mi ha colpito questa parola di costrizione. In Giovanni capitolo 6, versetto 15, riporta lo stesso avvenimento e lì dice che la folla voleva incoronare Gesù come loro re. Loro aspettavano un liberatore, loro aspettavano che qualcuno venisse a liberarli dai romani. E quindi vedendo quello che Gesù aveva fatto, i miracoli, quello che lui aveva predicato, il carisma che Gesù aveva, il popolo e i discepoli volevano farlo re. Tu sei il nostro liberatore, tu ci liberi dai romani, quindi ti portiamo al pretorio, ti portiamo a Gerusalemme, tu sarai il nostro re e i romani andranno via. Ma questo non era la volontà di Dio, questo non era lo scopo per cui Gesù era venuto. Gesù era venuto per essere servo, per essere umile, per servire e non per essere re. E quindi Gesù costringe i suoi discepoli ad andare dall'altra riva. Da Betsaida vanno verso Capernaum, di nuovo, circa 13 chilometri. Se chiedo a Massimo 13 chilometri con la barca, quando si ci impiega mezz'ora, un'ora, circa, all'incirca. Loro impiegano tutta la notte. In Marco capitolo 6, sì, Marco capitolo 6, versetto 45, dice che loro impiegarono tutta la notte perché una tempesta li colpì e non riuscirono ad andare oltre. E molte volte è così nella nostra vita. Dopo aver trascorso quel tempo ai piedi del mondo, ascoltando Gesù, siamo così benedetti. Ricordo qualche anno fa, quando eravamo a Castello, Bill Gallatin ha insegnato proprio su quale fuoco ci stiamo riscaldando, no? Riguardo Pietro, quando Gesù doveva morire e Gesù dice a Pietro che l'avrebbe tradito, dice che Pietro lo seguiva da lontano e si riscaldava nel fuoco che trovava, no? Nelle persone. E così è molte volte, è bello stare con i fratelli, è molto bello avere comunione con Dio e non vogliamo mai andarcene. Speriamo fra qualche settimana di andare a Castello, godere una settimana insieme con i fratelli, ascoltare la parola di Dio. E quando siamo in quella situazione non vogliamo mai andare, però dobbiamo andare. Dobbiamo andare oltre. E andando oltre molte volte arrivano le tempeste nella nostra vita, arrivano i momenti difficili. Sembra che l'arriva non la vedi mai, sembra che non passa mai quel tempo. 13 chilometri, mezz'ora di tempo, un'ora di tempo, loro impiegano più di 6 ore, perché facendo il conto che si trovavano la sera verso le 5, le 6 del pomeriggio, le 7, loro partono e alla quarta vigilia, quindi alle 3 di notte, loro sono ancora al centro del mare che stanno remando cercando di arrivare a Capernaum. E molte volte è così. Sembra che quando entriamo in quei momenti e quei periodi difficili non ne veniamo mai fuori, però Gesù è lì. Ed è interessante che, versetto 23, e dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era tutto solo. Gesù si è ritirato per pregare, prima di avventurarci, prima di affrontare qualsiasi decisione, è buono prendere del tempo per pregare, è buono stare in comunione con Dio, essere soli. Sempre nell'Evangelo di Matteo parla della cameretta segreta, di andare in quel luogo, chiudere l'uscio e avere quella relazione, quella comunione intima con il Padre, trascorrere del tempo con Lui. Versetto 24, la barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Gesù cammina sul mare, Gesù va al di là e al di sopra delle circostanze. Gesù è sopra ogni circostanza e Lui ha la risposta ad ogni nostra circostanza. In Marco capitolo 6, 48 riporta questo episodio interessantissimo e io mi identifico molto con questo personaggio, Pietro, esempio di ognuno di noi. Marco 6,48 dice: vedendo i discepoli affaticarsi a remare perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi vedendolo camminare sul mare pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse: fatevi animo, sono io, non temete. Ora, è bellissimo qua perché Gesù non dice chi è, non fa il suo nome. È di notte, immaginate, la notte, buia. Non so quanti di voi sono stati a mare aperto di notte. Non vedi niente. Io ho fatto il militare in marina, sono stato imbarcato e a volte mi è capitato di stare fuori a guardare il mare. Di notte è buio totale. Gesù passa vicino a loro, sembra di andare oltre, i discepoli lo chiamano e Gesù gli dice: sono io. Loro lo riconoscono dalla sua voce, non gli dice sono Gesù, non fa il suo nome, non menziona il suo nome, ma il solo fatto che dice sono io, non temete. Giovanni capitolo 10 versetto 4 dice che le pecore riconoscono la voce del buon pastore. Siamo in grado di riconoscere la voce del nostro pastore. Dobbiamo essere in grado di riconoscere la sua voce. Dobbiamo, perché nei tempi in cui viviamo ci sono tante voci che gridano nel nostro orecchio, ma dobbiamo saper discernere la voce di Gesù. Non so quanti di voi hanno visto dei documentari sui pinguini. Avete visto? I pinguini, la femmina deposita l'uovo e dopo lascia l'uovo, lo affida al maschio e la femmina migra dall'altra parte del globo, va, fa la riserva, si riempie la pancia di cibo, dopodiché dopo un anno torna, nel frattempo il pinguino è nato, e quando la femmina torna emana il suo grido, il pinguino piccolo riconosce la voce della mamma. In mezzo a migliaia di pinguini, il piccolo riconosce la voce della mamma. Così deve essere il nostro orecchio spirituale. Dobbiamo saper ascoltare, riconoscere la voce di Gesù, perché per noi è molto importante. Molti di noi ci troviamo a lavorare tutto il giorno, ad ascoltare tante cose che molte volte riempiono il nostro orecchio di cose non buone, però è molto importante riuscire ad ascoltare la voce di Dio che parla alla nostra vita, che parla alla nostra anima. E come discepoli nel buio, nella tempesta, nella difficoltà, quando Gesù è passato e ha detto «Sono io», loro lo hanno saputo riconoscere. Tornando in Matteo, al versetto 28, come dicevo prima, c'è questo personaggio molto importante, che molte volte l'abbiamo visto, no? Pietro. Versetto 28 dice: «Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami. Ora non so voi, ma mi sembra che Pietro è un pescatore. Doveva avere anche un'età grande. Eppure lui si trova ad affondare. Un pescatore sa nuotare in genere. Io lo scorso anno ho imparato a nuotare, dopo tanti anni, pur avendo fatto il militare in marina, nato in una città di mare, non sapevo nuotare. E l'anno scorso mio cognato mi ha detto: è impossibile, ogni uomo sa nuotare. Mi ha preso e mi ha messo dentro l'acqua, con una profondità di, non so, 8 metri. Per me erano 8.000 metri. Però ho scoperto che è vero, ogni uomo sa nuotare, rimane almeno a galla. Quindi è impossibile che Pietro inizi ad affondare. Se è un pescatore, deve essere strano che lui sta affondando. Però se guardiamo spiritualmente, la sua posizione è stata tale nel momento in cui lui ha distolto i suoi occhi dallo sguardo di Gesù. Fin quando lui teneva gli occhi di Gesù, i suoi occhi negli occhi di Gesù, lui poteva camminare sulle acque, qualcosa di incredibile, qualcosa che non è nella natura umana, è nel soprannaturale. Però nel momento in cui lui ha distolto il suo sguardo da Gesù, ha iniziato ad affondare, ha iniziato a guardare il vento, ha iniziato a guardare la tempesta, ha iniziato a guardare le circostanze. Chiudendo, il pensiero più forte che sta parlando in questo tempo nella mia vita è proprio questo. Non ci vuole niente ad affondare, non ci vuole molto ad essere presi dalle circostanze della vita. E in questo ultimo periodo ho visto tanti credenti, tanti amici, tante persone che per anni hanno servito Dio, che ho condiviso anche un tempo con loro nel campo missionario, quando sono stato con il gruppo Cristo e la Risposta, ho visto come si sono allontanati da Gesù. Ho visto come loro piano piano hanno iniziato a sviarsi. E mi sono domandato: perché, Signore, se hanno dedicato molti anni della loro vita per te, perché se hanno dedicato tempo, denaro, ogni cosa per te, adesso si trovano in queste circostanze? E lo Spirito Santo mi ha parlato proprio in questo. Non è Gesù che è venuto meno, ma è la fede. È la fede di questi uomini che è iniziata a non essere forte, come ho detto all'inizio, con le parabole. La nostra fede può essere forte se dimoriamo in Cristo, se vegliamo ogni giorno nella nostra vita, se sappiamo discernere il bene dal male. La nostra fede rimane ferma perché è su Gesù. Ma nel momento in cui noi iniziamo a distrarre il nostro sguardo, iniziamo a pensare alla casa, il mutuo, i debiti e tutto il resto, il nostro sguardo non è più poggiato su Gesù. Non siamo ai piedi del monte ad ascoltare, a riconoscere la voce di Gesù. Allora possiamo affondare. E quindi il pensiero che volevo condividere con voi è semplicemente di rimanere fermi su Cristo, di non lasciarci distogliere dalle circostanze. Veniamo bombardati in questo tempo in cui viviamo in crisi, l'Italia è in crisi, l'Europa è in crisi, non ci sono più soldi, il lavoro è difficile trovarlo. Veniamo sempre più bombardati da tutti questi pensieri, la preoccupazione, arriviamo al lavoro e tutto il giorno sentiamo commenti intorno alle tasse, la benzina, è quello, lo spread. Tutte queste notizie, veniamo sempre più bombardati. E se non siamo fermi in Cristo, è molto facile, anche noi iniziamo a deprimerci, iniziamo ad abbassare lo sguardo, iniziamo a preoccuparci, come farò, come arriverò a fine mese, come pagherò le bollette. E lo dico perché io ho vissuto in questo tempo, per un attimo ho vissuto questa situazione, perché con tutte le notizie che ci bombardano ho iniziato un attimo a preoccuparmi: che cosa sarà? Se perdi il lavoro, cosa faccio? Dove vado? Ho il mutuo o la casa? Perché siamo di carne e molto facilmente ci lasciamo prendere da queste circostanze. Però lo Spirito Santo mi ha parlato: dove stai mettendo il tuo sguardo? Dove stai mettendo la tua fede? In chi stai credendo? Il tuo orecchio è esercitato ad ascoltare? Come diceva Joshua, siamo ossessionati volontariamente a guardare Gesù, a stare attaccati a Gesù? Se questa è l'attitudine nella nostra vita, vinceremo, non perché siamo bravi noi, ma perché Gesù è fedele nel rimanere fermo, perché Lui è la roccia, Lui è quell'angolo su cui è tutto costruito. E se noi costruiamo la nostra vita, la nostra fede su Gesù, allora saremo fermi, allora le circostanze non ci smuoveranno. E che la nostra fede possa crescere in questo. Questo era quello che sentivo di condividere con voi questa sera.